Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Anche oggi gli irradiati sono qui in Radiofonica Station, in questo luogo bellissimo che è questo ambiente dove oramai siamo di casa. Insieme a Simon avete sentito la voce di...
Mark.
La voce di...
Mr. Sloopy.
La voce di...
Paul,
ecco sì, gli irradiati come sempre, cioè, allora il concetto, veniamo da una riunione di redazione, Paul, confermami se sbaglio, nella quale pochi minuti fa prima di andare in onda c'è stato un confronto con la capa redattrice, anche piuttosto schietto direi, che ne dici Paul?
È stato, no,
intanto ci scusiamo.
Ma cioè, Perugia queste cose, non diciamo di che cosa.
Non diciamo
però
l'oggetto.
Queste cose le sapevano anche i Sassi.
Queste cose.
Solo che ecco, in televisione ci propinano qualsiasi cosa che non è quella, insomma.
Esatto, ma sai cosa succede? Secondo me, così, io la dico così, poi magari sarò smentito dai fatti. La nostra caporedattrice è più concentrata su Temptation Island che sulla cronaca, capito? Queste cose di cronaca nera della no, vedi, il pollice verso.
Bisogna dire.
Ma certo che puoi rispondere. Qui è tutto in diretta.
Vorrei rispondere a queste provocazioni del tutto infondate, perché io sono una fan del true crime e seguo l'episodio di cui non farò il nome.
No, non si può fare.
Da
non
tanto tempo. Uh-huh. E quindi abbiamo avuto questo piccolo diverbio in cui io rimango della mia idea comunque.
Ok.
Fai come ti pare. Sogno come le palle, ognuno ha le sue.
Ecco, su questa perla di saggezza noi ci fermiamo.
Signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Oggi la puntata, diciamo che la nostra caporedattrice ha sottolineato la parola, parlando di true crime, si apre un mondo con gli irradiati.
Volevamo dire una cosa che più o meno le sappiamo come sono, però quando manca la pistola fumante è impossibile dire che ci può, si fanno dei processi, delle cose che sono giudiziarie, secondo degli indizi eccetera. Quindi ci sono un sacco di casi che sono esistiti in Italia dove non si è arrivati a nulla perché ci sono stati dei pestaggi, sono stati i poliziotti, i magistrati infedeli, corrotti. Ma anche adesso che è pieno di telecamere in giro eccetera, quando vogliono, non vogliono fare il caso, far andare il caso, nemmeno vanno a prendere le telecamere oppure dicono che non funzionavano. Cioè ci vuole, è così insomma, l'Italia è fatta così.
Mister Sloopy, qual è la tua
idea?
Quindi
quando ci raccontano tutte le varie cose, esce fuori un libro che dice, vuole confutare tutto il resto eccetera, escono fuori libri in continuazione e praticamente poi si fanno le ospitate in televisione, la mattina, la sera, sulla Rai, su Mediaset,
Rete 4, la numero 1.
Poi dopo, adesso ci sono i canali tipo 8 e 9 che è pieno di cose che fanno vedere a rullo tutti 3 volte alla settimana le ricostruzioni di questi omicidi eccetera. E ci si fa cena.
Quindi aspetta un attimo, tu dici che la nostra caporedattrice è molto impegnata nel seguire il true crime, perché l'hai detto, che però non ne capisce, diciamo, le dinamiche.
No,
più
per capire le cose.
Abbiamo appena ricucito, adesso non strappiamo di nuovo. Abbiamo appena ricucito.
Poiché tanto non c'è ancora una verità definitiva, ognuno può avere le sue idee. Insomma.
Esatto. Mister Sloopy, che ne pensi tu del genere televisivo, così, del crime, del true crime, questi programmi che mettono lì i vecchi indagati, i vecchi omicidi, i vecchi testimoni e ricostruiscono di nuovo, mettono, diciamo, il dubbio, un po' di zizzania, che ne pensi?
Ma.
No, per sono dei geni quelli che riescono a ricostruire delle verità che poi insomma vere poi dopo.
Comunque ci vuole un certo
ci vuole una certa fantasia.
Sì. Grande opera, tra l'altro.
Non è così, è che in realtà dove ci sono le cose, quelle che non si è arrivati a una verità.
Tutto diventa lecito.
Una verità finale, eccetera, eccetera, che c'è un processo. Si prendono tot persone che la pensano in un modo e tot persone che sono innocentiste, tot persone che sono colpevoliste.
Esatto.
Poi li metti insieme e poi cominci a tirare fuori una tesi, poi confutare quell'altra, tirare fuori quell'altra, poi fai un'altra. Tutto è cominciato da quando ci fu l'omicidio lì di quella madre sua e di quel bambino.
Sì,
su
sì.
A Novi Ligure. A Novi?
No,
sì.
No, a Cogne.
No? A Novi, prima, quando Omar, quello lì.
Ah, sì.
Che
sì.
Aveva.
Con tutta quella vicenda, sì.
Sì, avevano.
Ma lì
avevano ammazzato.
Olindo e Rosa erano in quella vicenda.
Ma No, quelli erano
storia.
dopo.
No.
Cioè hanno cominciato a fare tutti i plastici, tutte quelle cose lì.
Sì. Il plastico da Vespa. Mark, ti piacciono i crime in televisione, queste ricostruzioni degli omicidi, queste cose, le guardi?
Beh, abbastanza.
Ti piacciono? Sì, sì. E che cosa ti piace in particolare?
Cioè, l'argomentazione.
L'argomentazione. Signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Nel fuori onda si commentava, e poi cambiamo argomento, torniamo agli anni 90, perché qui abbiamo sfogliato un venerdì di Repubblica, un inserto, e ci è venuta fuori una cosa sugli anni 90 interessante. Dicevamo, Paul, per concludere, praticamente si lavora su un format a gratis, come diceva quello.
Sì, si fa interesse anche, diciamo, ai ristoratori, agli albergatori, ai bar, eccetera, che per un certo periodo stanno lì ospitati, consumano, fanno queste cose di qui. A Perugia, ad esempio, ci andò male perché ci fu pieno di truppe da tutto il mondo per l'omicidio quello lì di Meredith.
Sì, sì.
Però dopo erano scappati via tutti gli studenti dall'università. Ci fu un periodo che ne si affittavano e si vendevano le case, non voleva nessuno.
Sì. Mister Sloopy, allora, cambiando argomento, qui sfoglio un giornale e vedo anni 90, ecco perché non ce ne libereremo. E ci sono grandi top model degli anni 90, le icone dei film degli anni 90 che tornano, le grandi top model che avevano 18-20 anni, parlo di Cindy Crawford, Naomi Campbell, quelle
Linda Evangelista,
queste bellissime, giovanissime
modelle.
Chi?
Pino Daniele.
Pino Daniele, negli anni 90 c'era anche lui che andava, Cindy Crawford, insomma, che ancora oggi tornano. Ecco, secondo voi perché è la moda degli anni 90, basta vedere i ragazzi, secondo te, Mister Zuppi, perché c'è questo infinito ritorno degli anni 90? Che cosa hanno di magico gli anni 90?
Probabilmente hanno qualcosa, no, di più fantasioso rispetto...
Sono stati gli anni in cui si è seguito il crollo del muro.
Ah, tu dici che
è stato nel 1989, ma la Russia si è distrutta
negli anni 90.
1991, quando arrivò Yeltsin.
E quindi tu dici che la grande potenza iconografica degli anni 90 nasce da lì?
No. Ho detto che quella cosa lì, in quel momento, sembrava che non ci fosse più il nemico.
Aspetta, questo è un argomento interessante. Ne parliamo tra tempo di una canzone. Poi dopo, Mr. Sloopy, aiutiamo il ragionamento insieme a Paul.
Signori e signori,
gli irradiati. La trasmissione che vi mancava.
Sembrava che non ci fosse più il nemico.
Uh-huh.
Le guerre erano comunque sia regionali.
Uh-huh.
C'era la guerra... Non c'era più la guerra fredda, tutta quella tensione, tutti quegli attentati. Mano a mano in Italia, ad esempio, diminuirono. Dopo le bombe che furono nel 93 in continente, dopo la fine della Uno Bianca e tutto quanto, comunque sia, dopo che si stabilizzò la cosa, si spostò al fronte più verso est, fino a quando la Russia non si è ribilanciata, non si è rivitalizzata.
Mm-hmm.
C'è stato un certo punto che anche l'America non ha fatto grandi guerre, grandi mm-hmm. cose, insomma, perlomeno lontano dall'Europa. E quindi c'è stato un periodo che sembrava tutto un miglioramento, cioè sono nati i telefonini, uh-huh. Ognuno ha avuto il telefonino, ognuno ha avuto il computer, tutte le macchine erano fatte meglio, erano più belle, c'era stato un miglioramento generale, uh-huh. E la televisione a colori, tutti quanti, la parabola, eccetera, e uscirono fuori le serie tipo Beverly Hills, Melrose Place. Poi uscirono fuori tutte queste serie dove la vita era tutta bella, sì, non c'erano, sì. Non venivano fuori che esistevano problemi, non c'era, era tutta un'autostrada spianata come la Brebe Me.
Esatto. Aspetta, sentiamo il punto di il parere di Mr. Sloopy. Tu sei d'accordo con Paul rispetto agli anni 90, questo desiderio, questa sensazione che tutto andasse bene, non c'era più la paura della guerra perché la Russia si era dissolta, era caduto il muro di Berlino, l'URSS era...
Perché rispetto agli anni 80, gli anni 80 c'erano stati quei gli attentati a Falcone, Borsellino.
Diciamo che no, quello negli anni
era 90. Il 92.
Ah, no. Diciamo che negli anni 80 c'era stato un po' un clima pesante perché si parlava di guerra nucleare, Stati Uniti URSS, ci fu l'attentato al Papa che comunque fu il primo segnale forte. Poi ecco, diciamo che vissute dopo le tensioni un po' di paura degli anni 80, gli anni 90,
le bombe ai treni.
Esatto. Gli anni 90 si sono aperti come un momento di grande gioia, no? E hanno vissuto Mondiale di calcio in Italia, sì. 90, tra l'altro ricordiamo Schillaci, era l'apertura di un nuovo decennio, poi il Mondiale di calcio negli Stati Uniti, le Olimpiadi, insomma, che ne pensi? Che ricordo hai degli anni 90? Sloopy.
Ma per quanto riguarda il calcio, belli.
La moda, il mood, il trend degli anni 90, te lo ricordi, ti piaceva?
Ma sì, era. Sì.
Va bene, noi ci fermiamo adesso.
Signori e signori,
gli irradiati, la trasmissione che vi mancava.
Mark, ecco, io volevo sapere che cosa ne pensi tu di questo evento calcistico che c'è stato in questi giorni. Sono successe un po' di cose, calcisticamente parlando. Allora, esatto. E Juric. Allora, De Rossi è stato esonerato a sorpresa dalla Roma e ci è andato un duro come Juric in panchina. Poi è morto Totò Schillaci, che salutiamo e ringraziamo per le emozioni che ci ha dato in quell'estate, giovani, che eravamo giovani e belli. E poi c'è stato il caso Ibrahimovic,
no, c'è
insomma,
cosa,
un po',
c'è,
ecco.
C'è
Mark,
Pioli che è andato ad allenare Ronaldo.
Che è andato in Arabia a 20 milioni a stagione. Mark, che ne pensi di queste quattro cose? Quale che ti ha colpito di più? Ibrahimovic che ha fatto un po' il bulletto, De Rossi esonerato, Juric alla Roma, Schillaci che insomma che è deceduto, o Pioli che allena Ronaldo in Arabia?
Schillaci?
Un pensiero per
te. Aiuto, che
un pensiero per Totò Schillaci.
Io vorrei andare in paradiso.
Grande Totò, vai in paradiso, insegna agli angeli a colpire di testa. Mister Sloopy, di questi quattro elementi, qual è la cosa che ti ha più colpito, diciamo? L'atteggiamento di Ibrahimovic un po' sopra le righe, questo strano esonero di De Rossi per la Roma, insomma che...
Oh, che ne so, questo strano esonero di Rossi.
De Rossi, chissà come, ma come mai secondo te? Che sarà successo?
Ci sarà stata la lotta.
Sarà messo contro
nello
spogliatoio.
Lotta nello spogliatoio, tu dici?
Saranno messi contro lo spogliatoio.
Ma tu dici?
Con chi? Con Cristante? Con chi si sono menati?
Allora, lui aveva litigato con Cristante, è vero, alcune settimane fa, è vero. Tu dici che questo...
Si erano menati? Io non lo so, io penso che questi... Non so che idea abbiano, ma come fai a fare un rinnovo...
È questo,
dello
è questo.
Stipendio 3 milioni e mezzo all'anno per 3 anni a un allenatore, onestamente che cazzo di allenatore era De Rossi, e poi dopo 3 partite già lo fai fuori,
sì,
già lo fai fuori,
è assurdo,
comunque
no?
Si è pareggiato contro la Juve, non è che
fornendo anche un buon calcio contro la Juventus,
c'ha una rosa praticamente nulla, c'ha l'unico fuori classe Dybala.
Lo stavano per vendere, l'avevano venduto,
sì, ma che senso c'ha,
era già partito.
Che senso c'ha fare un rinnovo del genere? No, è che non sono queste società che sono fondi di investimento, che sono nate per fregare i soldi alla gente.
Che il calcio non gli interessa.
Ma non lo sanno, ci mettono uno, chiamano uno, non è che prendono un manager come potrebbe essere, che ne so,
Marotta,
può essere... Non so chi, insomma, si trovano dei manager capaci. Trovano uno dentro l'ufficio che va a inculare la gente, a dare i fondi di investimento, tu ci capisci un pochino di calcio, dici sì sì.
E allora dice, vai, occupatene tu.
Tipo il Miami, come si chiama il Miami quello lì?
Sì, sì, il Miami.
Inter Miami.
Inter Miami. Cioè,
allora vieni qui, come here. Fanno così e...
Ci fermiamo.
Tanto la gente la fregano lo stesso.
Ci fermiamo, poi rientriamo con Mr. Snoopy.
Signori e signori,
gli irradiati. La trasmissione che vi mancava.
Mr. Snoopy, c'è qualcosa che ti ha colpito nella quotidianità, negli ultimi giorni? C'è qualcosa che ti ha incuriosito, che ti ha portato un po' di... una pulce all'orecchio, la voglia di
dopo
dire...
Dopo posso parlare io?
Sì, dopo sì. Dici, questa cosa la voglio dire in radio.
Ma niente di particolare, in realtà.
Ricordiamo sempre che la cronaca ci insegue e ci sorpassa continuamente. C'è stato il caso in Libano dei cercapersone sabotati,
ma
esplosi.
Quello ti fa capire.
Un'operazione che probabilmente messa in piedi due anni fa, quindi tanto tempo fa.
Ti fa capire che tutta questa guerra è stata programmata da tanto tempo per fregare il territorio da tutta quella gente di lì.
Sì, evidentemente.
Hanno aspettato adesso che la Russia fosse in guerra
impegnata con
l'Ucraina
e che negli Stati Uniti ci fosse le presidenziali.
Perché se no arrivavano un sacco di soldi all'ISIS, a foibentare l'ISIS.
Tutto veniva gestito in maniera...
Diversamente. L'hanno studiata proprio a tavolino, quelli lì che si sono paracadutati con quei... Ma gli avranno anche regalati i paracaduti.
Ma sicuramente, possibile che non ti accorgi di quella roba.
Le cose che ci
lì
raccontano in televisione non valgono niente.
Prego, Mr. Sloopy.
Però adesso, adesso ci sono tanti canali adesso, a volte capita anche che qualcuno esce fuori dal mainstream e queste cose le dice.
Certo. Mr. Snoopy, ti pongo una riflessione. Tu che sei stato in Cina, uomo di mondo, la Cina cresce grazie al latte artificiale. Attenzione, io leggo questo articolo di Loretta Napoleoni, su una rubrica Follow the Money, segui il denaro, sul venerdì di Repubblica. Ciao. Allora lei dice, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la famosa OMS che abbiamo tante volte sentito parlare durante la pandemia, i tassi di allattamento al seno sono in aumento nel mondo, quasi la metà dei neonati infatti ne trae beneficio durante i primi 6 mesi di vita e, a meno di problemi, le madri sono un po' ovunque incoraggiate a nutrire in modo naturale i bebè. Le cifre però variano significativamente. L'Asia meridionale e l'Africa orientale e meridionale, ad esempio, sono in testa alla classifica, con circa il 60% dei neonati allattati esclusivamente al seno. Ecco, come vogliamo commentare questa cosa, il ritorno dell'allattamento al seno su scala mondiale?
Dal lato positivo. Che la tecnologia è riuscita a creare...
Diversa la situazione, leggo sempre, nel Nord America, in Europa orientale e in Asia centrale, dove queste percentuali diminuiscono drasticamente. Anche l'Europa occidentale, cioè noi, ha tassi di allattamento al seno piuttosto bassi, sebbene l'OMS non possegga cifre precise. I produttori di latte artificiale però non stanno a guardare. Il risultato? A livello globale la domanda di latte in polvere è più che raddoppiato negli ultimi 2 decenni. E questa enorme richiesta proviene molto, in grande parte, dalla Cina. Ecco, come vogliamo commentare, in maniera così, a occhio, questa notizia?
Niente. La Cina sta facendo il proprio dovere. dal suo interessi personali, no?
Tu dici che tattiche di marketing, insomma, la Cina muove l'economia anche in questo modo, ribadisce il suo potere. Bene,
signori e signori,
gli irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Questo pezzo bellissimo dei Queen,
Who Wants to Live Forever.
Qui eravamo negli anni 80, film colonna sonora del bellissimo film Highlander, l'immortale, insomma, con Sean Penn, con Sean Connery
e
Christopher Lambert, che era l'attore icona del momento con il suo bellissimo trench. Vi ricordate quel film, no? Te lo ricordi, Mr. Snoopy? Ecco, ma l'idea di essere, immortali, così come erano quei personaggi del film, geniale tra l'altro, come la vedresti tu collocata nella realtà? Non sarebbe un sogno o un incubo, quella realtà lì? Poi magari sono intorno a noi, gli immortali, lo sappiamo.
No, potrebbe essere un sogno.
Un sogno? Perché? In che senso?
Ma è una cosa, insomma, che riguarda il mondo medievale, che se messo, insomma, ai giorni nostri, insomma.
Beh, diciamo che il cinema spesso va a prendere, no, questi personaggi meravigliosi che hanno vissuto questo senso di immortalità, no? Anche dall'ultimo più recente Hancock, in chiave comica, ironica, un Willie Smith supereroe con Charlize Theron, che insomma parla di angeli, si parla di figure olimpi, che vengono dall'Olimpo, insomma, che sopravvivono all'umanità e che sono immortali, ma pieni di sofferenza, insomma, perché comunque vivere per centinaia di anni e vedere l'umanità che continua a farsi del male sicuramente è faticoso, no? Per un animo sensibile come era quello di Highlander. Prego.
Niente, è una fantasia geniale, come dicevo.
Sì, lo rivedrei, sai, quel film, per quel gusto di lasciare, capito, quel qualcosa di sogno, di magico. Però non mi è mai piaciuto il finale. Gli ultimi due minuti di quel film sono un po' quando Christopher Lambert racconta che lui sente, se si concentra, percepisce il pensiero degli uomini di tutta la Terra. Quella roba lì.
Per carità.
Poi hanno fatto anche il secondo, ve lo ricordate che fu un flop totale, è inguardabile, il secondo, Highlander 2. Tu te lo ricordi Highlander? Ti era piaciuto il film, l'immortale?
Come si chiamava, cosa? Come si chiamava Christopher Lambert?
Christopher Lambert.
Te lo ricordate nel 95 quando...
Fidanzato
con
di
la Parietti.
Bei tempi quelli. Per chi? Per Lambert o per la Parietti?
Ma dice che Lambert era cieco da morire. Era...
Ma è morto?
No.
Ancora vivo?
Manca parecchia, però dice non può mettere le... lenti a contatto, quindi quando ha recitato praticamente con 5 diottrie che gli mancavano. Una cosa...
Beh, lui si vedeva, aveva l'impressione di uno sguardo che facesse un po' fatica.
Sì, non poteva mettere le lenti a contatto. Ci sono delle persone che non possono mettere le lenti a contatto.
Sì.
E lui è uno dei dettagli.
Vabbè,
e quindi quando ha recitato, non ha recitato con gli occhiali, ha recitato senza lenti a contatto, infatti teneva gli occhi, gli mancava
sempre,
5 dioptrie.
Esatto, aveva quegli occhi, quello cioè, credo aveva uno sguardo sognante, non ci vedeva, no? Paul, Mark. Te lo ricordi Christopher Lambert? Lo sai che non ci vedeva? Recitava un po' con l'occhio un po' chiuso perché in realtà non ci vedeva. No, ancora
no.
Vivo. Va bene, una puntata molto introspettiva questa, si è parlato di tante cose, insieme a...
Mark, Paul...
Mister Sloopy
e Simon, salutiamo anche la baronessa
Simon Ordina
e gli altri che non ci sono. Vi diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti.
Ciao
a tutti.
Ciao.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati, voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione.
E anche questa è andata.